Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Diario di Sor Faustina Kowalska. La misericordia divina nella mia anima. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Congregazione, o madre mia, com'è dolce vivere sotto le tue ali, ma è ancora meglio morirvi. Ricevuti gli ultimi sacramenti, sopravvenne un miglioramento totale e rimasi sola. Il miglioramento durò circa mezz'ora, poi si ripeté l'attacco, ma non più così violento. Le cure mediche lo contrastavano. Unii le mie sofferenze a quelle di Gesù. Le offrii per me e per la conversione delle anime che non credono nella bontà di Dio. All'improvviso la mia cella si riempì di ceffi neri, pieni di malvagità e di odio contro di me. Uno di essi mi disse: «Maledetta tu e colui che è in te, perché già comincia a tormentarci nell'inferno». Appena dissi, e il Verbo si fece carne e abitò in mezzo a noi. Appena dissi così, subito quei ceffi scomparvero, rumorosamente. L'indomani mi sentivo debolissima, ma non provavo più nessuna sofferenza. Dopo la Santa Comunione, vidi Gesù, nell'aspetto che avevo già visto durante un'adorazione. Lo sguardo del Signore trapassò la mia anima da parte a parte. Nemmeno il più minuscolo pulviscolo sfugge alla sua attenzione. Dissi a Gesù: «Pensavo che mi prendessi». Lui mi rispose: «Ancora non si è adempiuta completamente la mia volontà in te. Rimarrai ancora sulla terra, ma non per molto tempo. Mi piace molto la tua fiducia, ma l'amore sia più ardente, un amore puro, dà forza all'anima, nell'agonia stessa. Quando io agonizzavo sulla croce, non pensavo a me, ma ai poveri peccatori, e pregavo il Padre per loro. Voglio che anche i tuoi ultimi momenti siano completamente simili ai miei sulla croce. Uno solo è il prezzo col quale si riscattano le anime. E questo prezzo è la sofferenza, unita alla mia sofferenza sulla croce. L'amore puro comprende queste parole. L'amore carnale non le comprenderà mai. Anno 1934. Il giorno dell'Assunzione della Santissima Vergine non andai alla Santa Messa. La dottoressa non me lo permise, ma pregai fervorosamente in cella. Poco dopo vidi la Madonna. Era di una bellezza indescrivibile. Mi disse: «Figlia mia, voglio da te preghiera, preghiera. E ancora una volta preghiera. Per il mondo. E specialmente per la tua patria. Fa la comunione riparatrice per 9 giorni. Unisciti strettamente al sacrificio della Santa Messa. Per questi 9 giorni starai davanti a Dio come vittima, ovunque, continuamente, in ogni luogo, in ogni momento del giorno e della notte. Ogni volta che ti svegli, prega interiormente. Pregare di continuo interiormente è possibile. Una volta Gesù mi disse: il mio sguardo da questa immagine è tale e quale al mio sguardo dalla croce. Una volta il confessore mi chiese come doveva essere collocata la scritta, dato che non c'era posto sull'immagine. Io risposi che avrei pregato e avrei dato una risposta entro la settimana seguente. Mentre mi allontanavo dal confessionale, passando accanto al Santissimo Sacramento, mi fu fatto capire interiormente come doveva essere quella scritta. Gesù mi ricordò quello che mi aveva detto la prima volta, e cioè che queste 3 parole dovevano essere messe in evidenza. Le parole sono queste: Gesù, confido in te. E capii che Gesù desiderava che venisse messa questa frase, ma all'infuori di queste parole non dava altri ordini precisi. Porgo agli uomini il recipiente, col quale debbono venire ad attingere le grazie alla sorgente della misericordia. Il recipiente è questa immagine, con la scritta: Gesù, confido in te. O amore purissimo, regna totalmente nel mio cuore. Aiutami a compiere nella maniera più fedele la tua santa volontà. Verso la fine di un ritiro spirituale di 3 giorni, mi accorsi che camminavo lungo una strada accidentata, inciampavo in ogni istante. Vedevo che dietro di me veniva un'altra figura e mi sosteneva continuamente. Io non ero contenta di questo e chiesi che quella figura si scostasse da me. Volevo camminare da sola. Tuttavia quella figura, che non riuscii a riconoscere, non mi abbandonò neanche un istante. La cosa mi nervosì. Mi rivoltai contro di lei, la respinsi da me. E in quel momento conobbi che quella figura era la Madre Superiora. E poi nello stesso tempo vidi che non era più la Madre Superiora, ma Gesù. Mi inviò uno sguardo profondo e mi fece conoscere quanto gli sarebbe dispiaciuto se anche nella più piccola cosa non avessi cercato di fare la volontà della Superiora, che è la mia volontà. Chiesi vivamente perdono al Signore e presi seriamente a cuore quell'avvertimento. Una volta il confessore mi chiese di pregare secondo la sua intenzione e cominciai una novena alla Madonna. Questa novena consisteva nel recitare 9 volte la Salve Regina. Verso la fine della novena vidi la Madonna col bambino Gesù in braccio e vidi anche il mio confessore. Era inginocchiato ai suoi piedi e parlava con lei. Non compresi di che cosa parlassi con la Madonna, perché ero impegnata a parlare col bambino Gesù, perché era sceso dalle braccia della Madonna e si era avvicinato a me. Io non mi stancavo di ammirare la sua bellezza. Sentii alcune parole che gli diceva la Madonna, ma non sentii tutto. Le parole sono queste. Io sono non solo la Regina del Cielo, ma anche la Madre della Misericordia e la Madre tua. E poi stese la mano con cui reggeva il mantello, la mano destra, e con esso coprì il sacerdote. In quell'istante la visione scomparve. Che grazia grande quella di avere un direttore spirituale. Si progredisce più in fretta nelle virtù, si conosce più chiaramente la volontà di Dio, la si adempie più fedelmente, si procede su una strada certa, sicura. Il direttore spirituale sa evitare gli scogli contro i quali essa potrebbe andare in frantumi. Iddio mi ha dato questa grazia piuttosto tardi, ma sono molto lieta, vedendo come Iddio accondiscende ai desideri del direttore spirituale. Cito solo un fatto, fra le migliaia che mi capitano. Come al solito una sera, avevo pregato il Signore di darmi i punti per la meditazione del giorno dopo. Ricevetti questa risposta. Medita sul profeta Giona e sulla sua missione. Io ringraziai il Signore, ma dentro di me cominciai a pensare. Com'è diversa questa meditazione dalle altre? Ciò nonostante, con tutta l'applicazione possibile, mi impegnai a riflettere. E in quel profeta io scoprii me stessa, nel senso che anch'io spesso mi rifiuto davanti a Dio, dicendo che qualcun altro potrebbe compiere meglio la santa volontà di Dio, non comprendendo che Dio può tutto, e tanto più si rivela la sua potenza, quanto più è misero lo strumento che adopera. Dio mi ha fatto capire questo. Nel pomeriggio ci fu la confessione della comunità. Quando feci presente al direttore spirituale il timore che mi attanaglia l'anima a causa di questa missione, per la quale Dio mi usa come strumento non idoneo, il padre spirituale mi rispose che, volenti o nolenti, dobbiamo compiere la volontà di Dio. E mi fece l'esempio del profeta Giona. Finita la confessione, pensavo tra me come mai il confessore sapesse che Dio mi aveva ordinato di fare la meditazione su Giona. Io non gliene avevo parlato. E ad un tratto udii queste parole. Il sacerdote, quando mi sostituisce, non è lui che opera, ma sono io per suo tramite. I suoi desideri sono i miei desideri. Ora vedo come Gesù difende i suoi sostituti. Egli stesso entra nel loro operare. Giovedì. Quando ho cominciato l'ora santa, avrei voluto immergermi nell'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Ad un tratto nel mio intimo sentii queste parole. Medita i misteri dell'incarnazione. E all'improvviso mi apparve il bambino Gesù, di una splendente bellezza. Mi disse quanto era gradita a Dio la semplicità dell'anima. Sebbene la mia grandezza sia inconcepibile, ho rapporti di intimità soltanto con i piccoli. Io voglio da te l'infanzia dello spirito. Ora vedo chiaramente come Dio opera attraverso il confessore e come è fedele nelle sue promesse. 2 settimane fa il confessore mi aveva ordinato di riflettere sull'infanzia dello spirito. E sulle prime la cosa mi era riuscita un po' difficile, ma il confessore, non badando alle mie difficoltà, aveva insistito perché meditassi sull'infanzia dello spirito. In pratica questa infanzia si manifesta così. Un bambino non si preoccupa né del passato né del futuro, ma approfitta del momento presente. In lei, sorella, desidero che emerga questa infanzia dello spirito. Attribuisco a ciò una grande importanza. Ora vedo come il Signore si presti ad accogliere i desideri del confessore, dato che in questo periodo non mi si mostra come maestro nel pieno delle forze della sua matura umanità, ma mi appare come un bambino. Questo Dio infinito si abbassa fino a me nelle sembianze di un bambinello, ma lo sguardo della mia anima non si ferma alla superficie. Benché tu prenda le sembianze di un bambino, io vedo in te l'immortale, l'infinito Signore dei Signori. I puri spiriti ti adorano, giorno e notte. Per te ardono i cuori dei serafini, col fuoco dell'amore più puro. O Cristo, o Gesù, io desidero superarli nell'amore verso di te. E vi chiedo perdono, puri spiriti, per aver osato paragonarmi a voi. Io sono un abisso di miseria, una voragine di miseria. Ma tu, oh Dio, sei un abisso insondabile di misericordia. Assorbimi, come l'ardore del sole assorbe una goccia di rugiada. Un tuo sguardo amorevole conferisce lo stesso livello ad ogni abisso. Io sono immensamente felice per la grandezza di Dio. Nel modo più assoluto, mi basta vedere la grandezza di Dio per essere felice per tutta l'eternità. Una volta che vidi Gesù sotto l'aspetto di un bambino, domandai: Gesù, come mai ora tratti intimamente con me prendendo l'aspetto di un bambino? Del resto io in te, anche se sei così, vedo Dio infinito, il mio creatore, il mio Signore. E lui mi rispose che fino a quando non avessi imparato la semplicità e l'umiltà, avrebbe trattato con me come un bambino. Durante la Santa Messa, nella quale Gesù venne esposto nel Santissimo Sacramento, prima della Santa Comunione, vidi 2 raggi, uscivano dall'ossia Santissima, così come sono dipinti in questa immagine, uno rosso e l'altro pallido. Si riflettevano su ciascuna delle suore e sulle educande, ma non su tutte allo stesso modo. Su alcune erano appena appena tratteggiati. Quello era il giorno in cui terminavano gli esercizi delle figliuole. 22 novembre 1934. Una volta il padre spirituale mi ordinò di riflettere attentamente su di me, di indagare per vedere se avevo qualche attaccamento a qualche oggetto, a qualche creatura o a me stessa, oppure se vi era in me una propensione a chiacchierare inutilmente. Tutto ciò, mi disse, impedisce al Signore Gesù di amministrare a suo gradimento la tua anima. Dio è geloso del nostro cuore. Vuole che amiamo Lui solo. Quando cominciai a riflettere profondamente su me stessa, non notai di essere attaccata a qualcosa. Tuttavia, come in tutte le mie cose, così anche in questa avevo paura di me stessa, non credevo a me stessa. Stanca per questa indagine minuziosa, andai davanti al Santissimo Sacramento. Pregai Gesù con tutta la forza della mia anima. Gesù, mio sposo, tesoro del mio cuore, tu sai che conosco soltanto te. Non conosco altro amore tranne te. Ma Gesù, se dovessi affezionarmi a qualunque cosa all'infuori di te, ti prego e ti scongiuro, Gesù, per la potenza della tua misericordia. Fammi morire immediatamente. Preferisco mille volte morire, piuttosto che ingannarti una sola volta nella più piccola cosa. E in quel momento Gesù si presentò all'improvviso davanti a me, non so da dove, ma era splendente di una bellezza indicibile. In una veste bianca, le braccia alzate, e mi disse queste parole. Figlia mia, il tuo cuore è il mio riposo, il mio compiacimento. In esso trovo tutto quello che un gran numero di anime mi rifiuta. Dillo al mio sostituto. E all'improvviso non vidi più nulla, ma una gioia immensa entrò nella mia anima. Ora comprendo che nulla può essermi di impedimento all'amore che ho per te, Gesù. Nulla. Nulla sofferenza, nulla contrarietà, non il fuoco, non la spada, neanche la morte stessa. Mi sento più forte, al di sopra di tutto questo. Nulla è paragonabile all'amore. Vedo che le cose più insignificanti, compiute da un'anima che ama sinceramente Dio, hanno un valore inestimabile agli occhi dei santi suoi. Dicembre 1934. Una mattina, dopo aver aperto la porta del convento per far uscire i nostri operai addetti alla distribuzione del pane, entrai un momento nella piccola cappellina per fare una breve visita a Gesù e rinnovare le intenzioni del giorno. Ecco Gesù. Oggi tutte le sofferenze, le mortificazioni, le preghiere, le offro per il Santo Padre, affinché approvi la festa della misericordia. Ma Gesù, devo dirti ancora una parola. Io sono molto stupita per il fatto che mi ordini di parlare di questa festa della misericordia, quale tale festa, a quanto pare, esiste già. Perché dovrei parlarne? Gesù mi rispose. Chi mai ne è informato tra la gente? Nessuno. Perfino coloro che debbono proclamare e dare delle istruzioni alla gente su questa misericordia, spesso essi stessi non lo sanno. Per questo desidero che questa immagine venga benedetta solennemente la prima domenica dopo Pasqua e che riceva culto pubblico, in modo che tutti possano esserne informati. Fa una novena, secondo le intenzioni del Santo Padre. Deve essere composta di 33 invocazioni, ripetendo cioè altrettante volte la breve preghiera alla misericordia, quella che ti ho insegnato. La sofferenza è il tesoro più grande che ci sia sulla terra. Essa purifica l'anima. Nella sofferenza conosciamo chi ci è veramente amico. Il vero amore si misura col termometro della sofferenza. Io ti ringrazio, Gesù, per le piccole croci quotidiane, per le contrarietà che incontro nelle mie iniziative, per il peso della vita comunitaria, per l'interpretazione distorta delle mie intenzioni, per le umiliazioni che provengono dagli altri, per il comportamento aspro verso di noi, per i sospetti ingiusti, per la salute cagionevole, per le forze che vengono meno, per il ripudio della mia volontà, per l'annientamento del proprio io, per il mancato riconoscimento in tutto, per gli impedimenti posti a tutti i miei progetti. Ti ringrazio, Gesù, per le sofferenze interiori, per l'eredità dello spirito, per le paure, per i timori, per i dubbi, per il buio fitto e le tenebre interiori, per le tentazioni, per le diverse prove, per le angosce che è difficile descrivere, e soprattutto per quelle in cui nessuno ci capisce, per l'ora della morte, per la dura lotta che la precede e per tutta la sua amarezza.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.